/radioweb presenta Slashbox.
Eccoci, carissime e carissimi, due appuntamenti, due trasmissioni davvero interessanti, con la freschezza del soggiorno estivo del primo sole di Tirrenia a caratterizzare la puntata di giugno di Iri for Informa e poi il focus sulla scuola, così importante, così attuale, nel corso invece del consueto appuntamento del secondo martedì del mese con Angelo Camodè, che è rappresentanza del gruppo di lavoro dell'Unione sulle stesse attività lavorative / job. E adesso abbiamo altri due appuntamenti prima di salutarci, ancora lunga, non pensiate di liberarvi presto di noi. Perché adesso ci occuperemo di musica, di grande musica, di una musica che si fa anche parola e non solo suono, teatro, con un tributo bellissimo a un artista che un po' tutti portiamo nel cuore, da parte di un'altra artista che amiamo alla follia, che abbiamo già avuto la fortuna di ospitare qualche anno fa e tra poco tornerà a questi microfoni. Poi ce ne andremo a est, a proposito di contemporaneità, per cercare di capire in quel mondo remoto, gigantesco, che ormai abbiamo capito essere il motore del mondo, la Cina, effettivamente cosa stia succedendo, perché è una fotografia che è un po' come la luce delle stelle, il momento in cui le fai, l'unica certezza che hai di questa fotografia è che stai parlando del passato e che tutto sta continuando a evolversi. Quindi noi andremo da Simone Pieranni, che è il sinologo numero uno che abbiamo in questo paese, anche perché passa ormai più tempo a Pechino e dintorni che non in Italia, come testimone privilegiato nonché autore di un libro bello e importante, lo specchio americano, per farci entrare all'interno della psicologia individuale e collettiva cinese nel rapporto con gli Stati Uniti, che è esattamente il leitmotiv dei nostri tempi. Ma prima, come detto, la musica. Lei è una cantautrice, una direttrice d'orchestra, una polistrumentista, è un'attrice, qualcuno la chiama cantattrice per fare prima. Tra le varie attività ha ideato e sta portando in scena con un cast al femminile Ai Maria, che è uno spettacolo di teatro canzone dedicato, pochi giorni fa c'è stata la ricorrenza del 45esimo anniversario dalla prematura scomparsa, al grande Rino Gaetano. Lei si chiama Andrea Mirò e ce l'andiamo ad ascoltare prima di riaccoglierla a questi microfoni.
Chiuso nell'ombra di camera tua, nel tiepido buio di una stanza in affitto, il cielo è già chiaro, sospeso lassù, poco più in alto di dove sei tu. Giri assonnato che sono le tre, confuso tra tutti i rumori del mondo, che lento si muove, si srotola. Ti arrendi lasciando che ti porti con sé. Apri gli occhi che il giorno che aspetti non è una storia perduta di un giorno distante. Prenditi il posto nel modo che vuoi, che forse qualcuno si accorge di noi. Solo un altro piccolo graffio, è la vita che dura un soffio. Entra dentro al tuo sogno, svegliati. Le case cambiate negli anni, le luci che hai acceso e poi spento, ed inganni il tuo tempo e lo specchio che vede chi sei. Conservi il ricordo lontano di lei, sentimenti passati riaffiorano. Vissuto un amore, altri cento ritornano e prendono posto nel modo che vuoi. Ognuno si aspetta qualcosa da noi, è soltanto un piccolo graffio, è la vita che dura un soffio. Entra dentro al tuo sogno, svegliati. Qualcuno ha bisogno di te. Apri gli occhi che il giorno che aspetti non è una storia perduta di un giorno distante. E prenditi un posto nel mondo che vuoi. Ognuno si aspetta qualcosa da noi, è soltanto un piccolo graffio. È la vita che dura un soffio, entra dentro al tuo sogno, svegliati.
Che meraviglia! Un piccolo graffio, che è una canzone che ha una storia particolare, ha due nascite, tanto per cominciare, perché la sua prima pubblicazione è del 2009 all'interno dell'album La Fenice, e probabilmente non è un caso, visto che è rinata anche nel 2023, o ha avuto, per essere più precisi, una nuova giovinezza quando è stato scelto come singolo di lancio per la raccolta di successi Camere con Vista. La firma è sempre la stessa, quella di Andrea Mirò. Bentornata.
Ciao, ciao a tutti.
Rieccoci qui, siamo contentissimi di riaverti a questi microfoni dopo qualche anno. Sai che qui hai una fan base appassionatissima. Che,
bene.
Beh, intanto che fa una fatica del diavolo a starti dietro, dato che fai un miliardo di cose diversissime e per nostra fortuna tutte belle, tutte fantastiche. Di questa canzone che ci vuoi raccontare? Perché in effetti, come facciamo? Andando avanti con l'età, cominci a dire: ah sì, il 2009, mi ricordo, marzo, aprile, quello che ho fatto. Poi ti fermi e dici, ah, sono passati
no,
17
sono tanti
anni, mannaggia la miseria.
Porcaccia malora.
Com'era nata all'epoca e com'è rinata poi pochissimi anni fa?
Allora, era nata tenendo presente che quella tematica, che poi era quello che volevo comunicare, era secondo me molto attuale, e non sapevo che sarebbe diventata ancora più attuale. Perché, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo poi, per rappresentare quell'intera, diciamo, la scelta delle canzoni da salvare, ecco, da mettere via, per capire che diavolo di artista sono, che tipo di scrittura ho, qual è il mio mondo, il modo in cui mi muovo, la mia cifra stilistica, che era Camere con Vista, quindi un po' una summa delle canzoni più importanti, significative. Avevamo scelto proprio quella canzone lì perché era poi uno dei tanti motivi, era il fatto che fosse estremamente attuale, parla di ignavia, cioè di questo modo che spesso i più giovani, in un periodo storico piuttosto ampio, quindi negli ultimi tot di anni, sono ragazzi che sono immersi continuamente nei loro smartphone, nei loro tablet, nei loro computer, e quindi questo forse non gli permette di vivere direttamente delle esperienze fino ad arrivare a quello che si chiama, fino ad arrivare dalle estreme conseguenze, cioè gli hikikomori, quelli chiusi in casa, che non parlano più con nessuno, che non comunicano più con il mondo. Era una canzone che parla proprio del fatto di aprire gli occhi, che fuori c'è qualche cosa da fare, sicuramente ci sarà qualche cosa da fare per te. La frase che a me piaceva, apri gli occhi che il giorno che aspetti non è una storia di un giorno distante, ma prenditi il posto nel modo e nel mondo che vuoi, ognuno si aspetta qualcosa da noi, è soltanto un piccolo graffio, è la vita che dura un soffio, entra dentro il tuo sogno, svegliati, che sembra una cosa che una oh santo Dio, non mi viene la parola, queste già sono gli anni che passano e l'Alzheimer. un controsenso, ma è la verità, cioè entra dentro il tuo sogno, cioè vivi i tuoi sogni, svegliati, cavolo, datti una mossa. Questo era il succo della canzone. Credo che qualche anno fa ci stesse benissimo, non è cambiato niente, anzi forse il problema è più che altro aumentato.
Esatto, cioè perché mentre ti ascoltavo e anche ascoltando la canzone, andando poi a controllare, perché ricordavo che aveva qualche anno, pensavo qualcuno di meno, ti scavalco a sinistra, Andrea, perché è più attuale oggi rispetto al 2009.
Sì, forse sì, quindi questo è stato il primo motivo per cui la ripresa del singolo è stata la scelta questa. Poi per il resto è stata anche una scelta appunto stilistica, un testo che si comprendeva bene anche 15 anni dopo, non ho fatto il calcolo, però insomma sì, più
14
o meno,
ci siamo,
ecco,
sì, sì.
E poteva reggere il colpo degli anni passati, è una ballata, è gradevole d'ascolto, non devi fare una fatica particolare, perché io spesso sono anche un po' arzigogolata in quello che scrivo. Ci sembrava la cosa principale da portare avanti per, come dire, come biglietto da visita, soprattutto perché poi il progetto è nato per quello alla fine, sì, la celebrazione di una ventina d'anni come cantautrice, ma soprattutto per cercare di portare alla luce ciò che la maggior parte della gente che mi conosce ultimamente, però insomma mi segue a teatro eccetera, però non sa magari tutta una serie di qual è il mio percorso alla fine, quali sono state le mie tappe, e quindi la scelta di un tot di una poco più di una trentina di canzoni per far capire tutte le mie sfaccettature. Purtroppo ho una particolarità che non so, negli anni 70 sarebbe stato un punto a favorissimo, cioè l'eclettismo.
Sì.
Oggi non vale molto questa cosa, nel senso che si fa molto più fatica se le tue energie non hanno un target preciso, non hanno delle scelte monocorde, quindi no? Se il tuo assetto è su, se tu te la giochi su vari tavoli, ecco.
Secondo te da dove viene questa che in effetti, anche andando oltre l'arte, mi sembra una delle grandi ansie contemporanee, quella se non incasello quella persona, quella situazione in una griglia che già c'è, sembra che non si respiri più, che non si voglia
vale
più essere
tutto,
esatto,
tu.
Stupiti,
l'hai
non si voglia
tu.
Essere sorpresi. La famosa bolla, no? La famosa bolla digitale è questo.
Spalmabile proprio su tutto, da qualsiasi lavoro, a qualsiasi intenzione, a qualsiasi interesse, eccetera. Perché oggi va incasellato tutto, non si sa chi è che l'ha deciso, ma insomma va incasellato e non preso per quello che è. Cioè ti piace una cosa, punto. Perché appartiene a... No, perché mi piace, non... perché appartiene a quel cassetto, sì, a quella categoria. Io ho sempre odiato
le etichette.
Sì, le etichette l'ho sempre odiate, che dovrebbe un po' essere anche parte della cultura sociale generale, visto che tendiamo ad essere fluidi, a non essere, a non voler essere incasellati, per esempio, in nessun genere, a non essere incasellati facendo dei lavori che sì, lavoro un po' così, però anche faccio altro, però sono a 360 gradi, che è una cosa che si dice spesso, 360 sì. gradi, uno che si gira un angolo giro. Quindi dovrebbe essere in realtà l'esatto contrario, ma per assurdo tutto viene incasellato, forse perché si è entrato più, sempre di più nello specifico. Non porta a niente, secondo me, questa cosa, tra l'altro, cioè non è che ci dà dei riferimenti più precisi. Ripeto, quando io apro un libro mi piace, possiamo parlarne, dire mi ricorda quello, mi piace come scrive, eccetera. Ma poi mi piace, punto, non lo metto in un compartimento stagno. Semplicemente abbiamo smesso di fruire, in questo caso, della musica, perché stiamo parlando di musica, delle cose perché ci piacciono, punto. Dobbiamo sempre trovare una ragione, dobbiamo sempre vedere se questa cosa cozza con le nostre idee, con il nostro background, con
la conferma di quello tutto. Che già sappiamo. Del resto, il trionfo dell'algoritmo è questo, che ti ripropone sempre quello che ti aspetti, come se fosse un male il restare stupiti.
Esatto, che in teoria dovrebbe essere contrario. Il fondamento della vita dell'essere esatto. umano.
Sì. La sorpresa genera curiosità, genera fame di nuove esperienze, l'esplorazione. E questo
è proprio l'esplorazione, sì. Bravo, hai detto la parola giusta, perché finché io ti do da mangiare sempre le stesse quattro cose, tu che ne sai che esistono certo. anche 400 altre, 1000, non lo sai.
Vedi, questo è un bel filo rosso, peraltro, perché ci fa cascare dentro tra i vari argomenti, e lo uniamo anche al discorso che abbiamo fatto sul tuo brano, Un piccolo graffio, alla caratteristica di avere una tale universalità da sembrare più contemporaneo oggi di quando è stato scritto. La capacità di sorprendersi, se li mettiamo insieme, finire a parlare di Rino Gaetano è la cosa più naturale del mondo, no? Eccoci qua.
Mi avete perso.
Sì, eccomi.
Mi avete perso per un attimo.
Sì, dicevo che come è sì. venuto naturale, partendo dal discorso sul tuo brano Un piccolo graffio e la capacità di un discorso artistico di essere talmente universale da sembrare più contemporaneo oggi rispetto a quando è stato scritto, e la ricerca di un qualcosa che debba sorprendere per essere stimolante, dico, sono due aspetti che ci portano proprio a scivolare serenamente sul discorso Rino Gaetano. Neanche l'avessimo fatto apposta.
No, perfetto, devo dire, perché lui era un personaggio che, come posso dirti, qualche cosa che 40 anni fa, anzi, devo dire, ovviamente ancora più giusto e attinente alla realtà di oggi che non i 40 anni fa, quando ancora veniva un po' preso quello che lui faceva, e lui proprio anche come artista,
per come lo faceva, per come lo faceva, senza ascoltarlo esatto. con attenzione, solo il modo e non il cosa.
Era voluta sì. proprio perché lui aveva riferimenti altissimi, tra l'altro letterari, culturali, quindi no, era tutt'altro che come dire, uno che si divertiva a divertire. Lui si divertiva a dire delle cose grosse, a volte pesanti, dicendole con un'arguzia e con una come dire, diluite, con una leggerezza, buttandole lì, facendo il giullare. Questo non voleva dire che però stesse, come dire, se si può dire, ma credo di sì, cazzeggiando.
Certo.
Questo mi viene in mente, per esempio, da questo punto di vista,
il full shakespeariano gigante, proprio.
Sì, ma un gigante possiamo trovarlo nella musica italiana da questo punto di vista, e abbiamo sempre avuto grandi autori, mi viene in mente Gaber, che sì. hanno usato anche questo tipo di cifra, non lo so, Vengo anch'io, no tu no, non è
Iannacci, certo.
Non è Iannacci, vogliamo parlare del gigante Iannacci, cioè. Però lui invece è stato, forse anche perché il periodo storico alla fine degli anni 70, non lo so, c'erano ancora questi pregiudizi, però ecco, è stato bravo invece a lasciare, e ha lasciato un segno enorme Rino Gaetano. Ti dico, mettendo in scena questo spettacolo che abbiamo fatto quest'inverno, che stiamo riproponendo, adesso abbiamo una serie di appuntamenti in giro per l'Italia, lo riprendiamo a Milano all'inizio del prossimo anno, poi andiamo a Genova, insomma lo riprendiamo perché è andato, la verità è che è andato molto bene, perché la gente si è ritrovata poi alla fine. Vieni a sentire qualche cosa che un po' hai conosciuto, perché poi è uno di quelli più utilizzati, non so, per le pubblicità, all'interno dei film, eccetera. E quindi anche chi dei più giovani non lo conosceva sa che conosce il pezzo, conosce tranche di canzoni, eccetera. Però è stato proprio un successo perché, prima di tutto, credo perché ci sono 7 donne sul palco. E quindi la cosa bella è sempre cambiare il punto di vista. Quando canti quello che generalmente esce dalla bocca da un uomo, per una donna ha già un altro criterio, ha già un altro significato, ha già un altro peso specifico, ha delle altre sfumature, è indubbio. E quindi anche il modo in cui lo porge è un'altra cosa. E poi la forza di quello che lui ha lasciato, i punti di riferimento e tanti, come posso dire, riferimenti letterari che all'interno dello spettacolo ci sono, perché poi ci sono anche 3 attrici, quindi c'è veramente Rino Gaetano declinato in tutti i modi, secondo me.
Ecco, ho una curiosità, tu che rapporto hai con la sua musica? Eri ragazzina, eri proprio una bambina quando lui se n'è andato. Se già lo conoscevi o se poi lo studio, tra virgolette, quando sei diventata effettivamente anche tu una cantautrice, un artista, è un qualcosa che hai approfondito dopo? E che gestazione ha avuto un lavoro del genere?
Allora, io mi ricordo molto bene di lui, dei suoi passaggi televisivi, mi ricordo molto bene quando è morto, quando ha dato la notizia. Tra l'altro la sua morte è veramente l'esempio della disfatta della sanità italiana.
Lui l'aveva scritta in canzone, con la famosa ballata di Renzo, una cosa terribile.
Pazzesca, questa cosa qua. È proprio la mala sanità italiana, cioè lui poteva essere qua vivo e vegeto, è morto proprio per, dalle mie parti, io in questo momento mi trovo in Piemonte, qua si dice nimnam fut, cioè me ne frego, cioè proprio il menefreghismo è, vabbè sì dai, ci sarà, portatelo a Roma, no, ma a Roma c'è lo sciopero, no, allora di là, poi è morto, una cosa terrificante da dire, comunque tutto questo è anche raccontato bene all'interno dello spettacolo, quindi io me lo ricordo bene, le canzoni diciamo più principali, più importanti, più famose, che hanno avuto più rilievo, le conoscevo già tutte. Anche altre di cui conoscevo parti o comunque che le avevo sentite, certo, la conoscenza vera e propria è venuta più in là nel tempo, perché io ho un background, cioè ho formato la mia ascolti prima sugli stranieri e poi crescendo man mano verso dai 25 anni in avanti ho cominciato ad ascoltare veramente, cioè con interesse vero e proprio, i cantautori italiani, cioè per me sono arrivati dopo, perché secondo me sono molto più complessi di tanto altro materiale straniero. Il grande cantautorato è in lingua francese, è in lingua portoghese, cioè i brasiliani, è in lingua italiana, e vabbè, poi l'inglese è perché si parla ovunque, quindi comunque abbiamo i Dylan, abbiamo i Tom Waits, abbiamo Leonard Cohen, eccetera, però sono queste le lingue, quindi sono i più complessi alla fine, come come pregnanza culturalmente, come punti di riferimento che rimandano a, a enormi argomenti sociali, politici, umani in generale. Quindi è qualcosa che ho scoperto sicuramente da cresciuta, da adulta. E poi la cosa bella è entrare nei dettagli della sua vita per questo spettacolo, dettagli della sua vita, del suo percorso e anche appunto del suo background, che non sapevo fosse così alto. Cioè il punto di riferimento di Ennio Gaetano, quando sono di Majakovskij, adesso non mi viene in mente, è il primo che mi viene in mente è lui, però per dirti, quindi non esattamente cosucce da poco, cioè russi, i francesi, la letteratura, veramente aveva riferimenti altissimi. E quello che lui avrebbe voluto fare era proprio quello di mettere in scena tutto questo in teatro, perché probabilmente quello era il luogo esatto e più giusto per fruire di quel tipo di esposizione, che giocava sul palco ma che ti lasciava un segno e che aveva una pregnanza. Quindi ecco, aver scoperto tutto nel dettaglio, questo è stato interessante, perché poi anche l'esecuzione di quello che va a fare sul palco, sulla scena, cambia, non so come posso dirti, cambia il tuo atteggiamento nei confronti di quello che stai eseguendo, perché ne hai una comprensione ovviamente più completa.
Poi vedi subito come arriva, perché vedi come cambiano le espressioni di chi hai a pochi metri. Non c'è la freddezza di una telecamera, che non potrai sapere come sarà arrivato.
E la cifra sua è che avrebbe dovuto nascere 20 anni dopo, e quello sarebbe stato il posto, probabilmente. Il suo posto sarebbe stato il teatro, perché lui è quella cosa lì, è un'esposizione teatrale alla fine, no? Quella che fa.
E riusciva a esserlo addirittura in templi di sacralità televisiva come Sanremo, esatto. Già come si presentava, portava il teatro in televisione, un teatro chiaramente più leggero rispetto a quello paludato che si vedeva all'epoca,
certo,
in bianco e nero.
Ma lui ha per esempio riferimenti più ancora più vecchi, che sono però che hanno fatto il giro, che sono più nuovi, cioè Petrolini, della situazione, ok? La cosa lì. Quindi surreale, quindi modernissimo, devo dire.
È una cosa molto moderna. Per riprendere il discorso che facevi, hai giustamente citato le tue compagne di assi del palcoscenico, siete tutte donne sul palco ad esibirvi, e chiaramente andate a impersonare le donne delle canzoni di Rino, che sono, stiamo parlando della seconda metà degli anni 70, per chi ci segue magari è più giovane, che sono donne che adesso chiaramente ce l'abbiamo nella nostra cultura come normalità, ma per l'epoca sono piuttosto dirompenti, perché non sono le donne, con tutto il rispetto, di Mogol Battisti di qualche anno prima, sono donne che avremmo ascoltato anni dopo, raccontate da Ivan Graziani, sono donne che c'hanno carne e sangue, non sono angelicate, non sono idealizzate, diventano protagoniste anche a danno degli uomini, cioè sono donne vere, sono tridimensionali.
Sì, certo, e sono d'accordissimo con te. È proprio questo che probabilmente anche piace a chi viene a teatro a vederci, perché scopre questo tipo di personaggi che forse non si aspetta, perché la musica di Rino Gaetano è comunque degli anni 70 e quindi hanno come riferimento, tu hai detto bene, Mogol Battisti, che stiamo parlando di due,
sì, certo, due lì, giganti,
hanno cambiato il modo di comunicare la musica e le parole e i contenuti, però se tu ci pensi c'è sempre la chiave di lettura maschile di lui, che è sì, ho avuto questa avventura, ma tu sei sempre lì, è vero, era soltanto un gioco.
Innocenti evasioni, però, è proprio il manifesto,
esatto,
di questo.
Esatto, bravissimo. E quindi con queste donne che in teoria sono sempre le cornificanti, quelle che aspettano a casa, quelle che non sono mai le protagoniste vere e proprie, cioè non sono le protagoniste. perché stanno sempre in seconda battuta, stanno sempre dietro, mentre secondo me lui fa esattamente il contrario, cioè Gaetano mette in scena le donne come personaggio principale, sono le protagoniste, Aida,
Berta e Gianna, rimettono in riga qualsiasi maschio che canta.
Esatto, sono già parte di quell'universo femminile più moderno, più sganciato dall'ambito maschile, più libero sicuramente, e più libero soprattutto da schemi preconfezionati, ecco, e quindi indubbiamente forse da questo punto di vista più moderno. Poi lui le usa per parlare anche d'altro, e la cosa bella è quella, che è cercare di unire i puntini anche quando non c'è niente da unire, perché lui lancia così le bombe, le lancia in mezzo ai coriandoli, lui lancia anche le bombe, se ne sbatte altamente, scompagina il mazzo, no? Non sta a delle regole, non sottostà nessuna regola.
Decisamente, anche perché tu hai fatto un passaggio e l'hai nominata, e a me piacerebbe intanto farla riascoltare a chi ci segue, ce la sentiamo pure noi, Aida, perché da Giuseppe Verdi agli anni di piombo, certo. Rino Gaetano ci ha raccontato nient'altro che la nostra povera, bellissima, martoriata Italia.
Italia.
Aida.
Spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età. Marce spastiche e federali i fanali, l'oscurità, e poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida,
Cara Andrea Mirò, a proposito di attualità, questa canzone ha 49 anni.
Ecco.
Per dire, diciamo che non è neanche di quelle che hanno perso attualità semplicemente perché i nomi, ecco, Rino Gaetano faceva nomi e cognomi ed è stato il primo, sì. Poi qualcuno ha provato a copiarlo, ma la forza non è più stata la stessa, ma se li sostituisci con l'attualità,
bravissimo, certo,
non si trova la minima differenza su quello che era quel paese, quello che è questo paese.
Certo, sono d'accordo con te. Guarda, io ho frequentato sul palco altri contenuti che erano quelli molto per bel po' di anni che riguardavano Gabe, e era la stessa cosa, era uno che sì. Pronti via, cambiava i nomi e i cognomi, ma poi la sostanza era sempre la stessa, e oggi riprendi quelle canzoni e cambi i nomi e i cognomi, ma la sostanza è la stessa, esattamente l'imprinting, è un po' la nostra, come dicevi tu, la nostra povera, bellissima e terrificante, non so come definirla, perché è più unica che rara, Italia. E devo dire che mette a fuoco benissimo, a modo suo. Lui ha una cifra che a me piace molto, che è una cifra assolutamente rasenta il naif a volte, però è veramente molto potente, forse per questo è così potente, e quindi riesce a dirti esattamente in faccia, ti sbatte in faccia la realtà dei fatti.
Guarda, un gioco sugli artisti che se ne sono andati troppo presto è quello di immaginare che cosa ci siamo persi, perché a pensare che Rino Gaetano se n'è andato che non aveva ancora compiuto 31 anni, sì. Fa spavento, specie oggi che un trentenne lo tratti come un bambino, lo accompagni a scuola un altro po', mentre lui invece aveva già fatto tutta la strada che aveva fatto e ci ha lasciato per fortuna un buon corpus di opere. La risposta l'hai già data prima, quella sul teatro, e mi piace molto. Ti piace immaginartelo fosse andato avanti con quell'approdo naturale lui?
Secondo me sì, ma soprattutto rispetto a alcuni suoi scritti, interviste di vario genere, lui era proprio un po' la sua intenzione, il suo punto, la sua storia artistica, quello che lui pensava sarebbe stato la sua continuazione, era un po' quello, cioè lui avrebbe veramente voluto probabilmente fare quel balzo oppure rientrare, cioè non essere semplicemente uno che fa il concerto perché scrive canzoni, ma diventare qualche cosa, avere un percorso teatrale dove quelle canzoni avevano, sostenevano anche un racconto. Ci sono tanti riferimenti, probabilmente quella era la strada che lui avrebbe intrapreso e che voleva fortemente intraprendere, anche perché non aveva, credo, raccolto tutto quello che avrebbe dovuto raccogliere, perché poi, parliamoci chiaro, ripeto, è sempre stato un po' sottostimato in qualche modo, no? Per dirla proprio, certo, un po' fuori dai denti, rispetto a quello che scriveva, e quindi quello sarebbe stato il suo posto ideale, e secondo me era perfetto.
Ecco, il teatro canzone è chiaramente un qualcosa, cioè la tua storia a dimostrarlo, e anche la passione con cui stai parlando di Rino Gaetano e dello spettacolo tributo che stai portando in giro e che continuerai a fare, è che il teatro canzone è proprio un qualcosa di tuo, nelle tue corde. E peraltro stai realizzando nel mentre anche un qualcosa di altre cose che sì, ci riportano a quello. Tra i nostri amici qui della radio c'è per esempio un tal Ezio Guaita Macchi, che a naso tu conosci benino.
Sì,
che benino,
certo.
appena lo conosci. Tu ci hai lavorato nello spettacolo riguardante i Doors prima e adesso i Rolling Stones, o sbaglio?
Sì, noi lavoriamo insieme da un bel po' di tempo, abbiamo fatto parecchi spettacoli di musica racconto, quello che chiama Ezio musica, racconto e visioni, perché sono molto evocativi. Prima della pandemia, durante la pandemia, siamo riusciti anche a farlo durante la pandemia, abbiamo parlato, abbiamo fatto uno spettacolo che raccontava Woodstock, uno spettacolo che raccontava John Lennon e Yoko Ono, uno che raccontava amore, morte e rock and roll, che raccontava Dylan, poi sono arrivato Jim Morrison, tutta la parte poetica, molto figa, devo dire, interessantissima. E quindi di rimando
a proposito di uno che sarebbe andato a teatro a scrivere, esatto, per il teatro e non ha fatto in tempo,
bravo,
eh. Vedi, Fili
bravo.
Rossi,
sì. E infine appunto i Rolling Stones, e in questo caso lo spettacolo che stiamo portando, che abbiamo appena debuttato il 2 di giugno, abbiamo debuttato al Blue Note di Milano, io, Ezio sul palco e Brunella Boschetti e Folco Orselli, che è fantastico, un bluesman fantastico.
Accidente. Poi Blue Note è proprio un posticino, andiamo a fare una prova stasera, no?
Direi di no. È bello, perché anche qui la cosa che mi è sempre piaciuta di Ezio quando propone questo non è tanto il racconto di per sé inframmezzato da canzoni, ma il racconto. Oggi tu apri internet e vai su Wikipedia e ti leggi, no, di tutto e di più. Non è quello che si vuole veicolare. Si vogliono ogni volta trovare delle situazioni, dell'aneddotica che non trovi diversamente. Lui ha dalla sua anni e anni di interviste ai diretti interessati, sì, a volte anche quelli che non ci sono più e che sono stati intervistati più di una volta da lui, e tutte le persone che con questi grandissimi artisti, chiamiamole pure mostri sacri perché ormai sono nella storia, hanno collaborato, hanno diviso la vita, si sono incazzati, hanno diviso i viaggi, eccetera. Quindi lui ha dalla sua tutto questo materiale e lo mette a disposizione per fare questo tipo di racconti con le proiezioni, anche lì cercando qualcosa che è difficile da trovare o anche introvabile, o personale proprio, riprese che non troveresti diversamente, e cercare una chiave di lettura e di racconto che sia parlare sì anche attraverso le canzoni, ma che sia al di fuori del solito racconto. Cioè, per esempio, nella fattispecie, i Rolling Stones non vengono raccontati come Rolling Stones e basta. C'è questo che è un personaggio che ha lavorato con loro, e attraverso questo personaggio si racconta un periodo preciso, che è il periodo del disastro del concerto di Altamont, delle morti all'interno del loro gruppo, degli stravolgimenti del periodo nero che noi abbiamo infatti chiamato lo spettacolo Painted Black. È il periodo in cui loro non avevano più una lira, una sterlina. Il loro manager aveva incassato 17 milioni di sterline e loro non avevano visto niente. E quello che avevano visto l'avevano speso.
Sì, perché erano un po' dispendiosi, sì, nello stile di vita, ricordiamolo.
Ecco, ma soprattutto non gli aveva proprio fregato i soldi, no? E quindi semplicemente cosa facciamo? Facciamo un concerto. E tutto questo però con quello che succede, ci sono tutte le storie parallele, eccetera. E poi di riproporre le canzoni ogni volta, non come tu mettendo il disco te le aspetti, ma in una chiave acustica, usiamo tutte chitarre con accordature aperte, strumenti particolari, l'autoarp, pianoforte, quindi qualcosa che non ti aspetti di sentire, quindi altre versioni, chiavi di lettura musicali diverse da quello che è il pezzo in questione, anche perché, parlandoci chiaro, sono tutte canzoni, nel caso specifico dei Rolling Stones per esempio, ma anche degli altri, che sanno anche i muri e che hai riascoltato centinaia di volte. Se non cambi qualcosa, se non dai un'altra interpretazione dal punto di vista, se non fai uno sforzo per dare qualche cosa d'altro, non ha molto senso. Allora diventa una cover band, cosa che noi non siamo e non vogliamo essere. E quindi questo tipo di progetti che portiamo in giro, devo dire, funzionano e hanno quasi sempre, trovano il posto migliore sempre in teatro.
a proposito del quale, oltretutto, dato che mi sembra abbastanza evidente, possiamo dire a chi ci segue che le giornate di Andrea Mirò sono fatte di 48 ore, non di 24, stai facendo anche Ama, Prega, Xanax, che cos'è
questo? Sì, bravissimo! Dunque, io e Enrica Tesio, che è nell'ordine una copywriter pubblicitaria che poi ha iniziato a scrivere dei blog, che poi ha iniziato finalmente a... ha coronato il suo sogno, ha iniziato a scrivere libri e che ha un bel successo, devo dire, anche perché scrive veramente bene, ha una vena ironica eccezionale. E noi ci siamo conosciute ormai 3 anni fa, forse anche 4, posso sbagliarmi per difetto sicuramente, per un 8 di marzo, cioè per una festa delle donne. Quello che le organizzava questi spettacoli o comunque presentazioni, chiamiamole come vuoi, è venuto a vedermi a teatro e mi ha chiesto la mia disponibilità. E io ho detto, ma sì, io non la conosco, lei non mi conosce, conosciamoci. Quindi ci siamo viste il pomeriggio dell'8 di marzo di qualche anno fa per mettere in scena la sera stessa un racconto che partiva da lei con tutte queste tematiche che riguardavano le donne, molto divertente, e diciamo che lei ha la parte comica e io la parte seriosa, e chi mi conosce si mette a ridere quando dico questa cosa qua, perché sa benissimo quanto io, a me piace fare il pagliaccio, ma in questo caso invece sono molto seria. E quindi la parte musicale, abbiamo scelto delle canzoni insieme, io le ho dato degli spunti, lei ha dati a me, e abbiamo montato questo spettacolo che era per quella serata, punto. Era pieno, stracolmo, eravamo, credo, alla Santeria di a Torino comunque. E semplicemente hanno iniziato a chiederci delle date. E quindi non ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, sai cosa c'è? Ciao, facciamolo. E abbiamo limato molto bene questo spettacolo che si intitolava Il settimo giorno lui si riposò, io no. E dopo 3 anni di repliche, perché non finivano più, sinceramente, abbiamo fatto delle date meravigliose, tra l'altro, festival della letteratura, di tutto e di più, abbiamo poi quest'anno montato questo nuovo spettacolo che si intitola Ama, Prega, Xanax. Sempre parla delle difficoltà della vita, delle fatiche, parla dell'essere umano. Più volte declinato nella figura femminile, perché siamo due donne, quindi parliamo anche di noi, ecco, della nostra vita e di quello che tutte le altre donne generalmente condividono. Siamo donne, siamo mamme tutte e due, arrivavamo da un background simile, eccetera. Quindi ecco, questo è un altro spettacolo che porto in giro, sì.
È un'altra bella storia a proposito di eclettismo veramente sovrano, che ecco, se vogliamo etichettare, usiamo la non etichetta dell'eclettismo.
Ti ringrazio per tutta la tua
parabola. Io so che sei nata in provincia di Asti, sei elegante, sì, ironica, una grande musicista, ma allora qual è il punto? L'aria del posto, quei vini, Paolo Conte che sta da quelle parti?
Bah, sicuramente Paolo Conte, perché registrava 20 metri da casa mia, quindi sì, io bagnavo i fiori sul terrazzo con mia mamma e sentivamo i provini dei pezzi, quindi e anche davamo i voti. Questo è bello, questo mi piace, questo un po' meno, questa marcetta.
Ah, ma questa è meravigliosa, davvero, proprio da finestra a finestra.
Sì, no. Allora, io credo che sia un po' tutto, sia un po' parte del background mio familiare. Io sono cresciuta e posso ringraziare tutto questo in una famiglia dove noi siamo 3 sorelle, mio padre e mia madre non hanno mai messo paletti, prima di tutto, cioè non ci hanno mai chiesto ma che cosa farai nella tua vita, che lavoro farai, eccetera. E quando noi abbiamo tutte studiato musica, non mi è mai stato detto però che cosa farai, eccetera, appunto il lavoro, e ho detto, se ti piace fallo fino in fondo, ecco. Questo credo sia il primo presupposto per essere liberi di fare della propria vita quello e seguire i propri sogni, e non è poco, devo dire la verità, non è poco. Sembra una cosa scontata, ma non è così, perché io sono un genitore e so benissimo che cosa significa avere delle aspettative nei confronti dei figli, morderti le labbra, stare zitto, non mettere il dito dove vorresti infilarlo perché vorresti dire la tua e vorresti che scegliesse perché tu non sai cosa ti perdi, cioè no, perché i ragazzi devono andare con le loro gambe ed è molto difficile. Quindi avere due genitori di un'altra epoca, che mio papà non c'è più da un anno, ma mia mamma ha 85 anni quest'anno, quindi sono di un'altra epoca, e averli così aperti alle possibilità non era per niente scontato. Primo, due genitori anche che sono cresciuti a pane e musica, mia madre con l'opera dalla radio e mio padre con un amore viscerale nei confronti del jazz e della, tutto quello che era intorno al jazz.
Io ho preso e appunti, quindi, mentre ecco. Dicevi, io ho un figlio di 14 anni e mezzo e mentre tu parlavi sta cosa del mordersi la difficile. Lingua, io lo stavo facendo fisicamente. Perché
è
proprio...
difficile, è molto difficile, e questo è un periodo storico molto difficile, forse molto più difficile di quello dei nostri genitori, però bisogna avere coraggio e secondo me e mettercela tutta perché loro abbiano la possibilità di esprimere se stessi, e però imparando... come posso dire, imparando quali sono le cose fondamentali, per esempio imparando che niente ti viene regalato, che devi comunque come dire, se credi in qualcosa mettercela tutta, ecco, cercare di creare più che altro gli interessi, che credo sia la cosa più manca oggi ai ragazzi più giovani. Cioè noi avevamo delle passioni, io ringrazio Dio di aver avuto una passione, perché questo mi ha tolto automaticamente qualsiasi altro, diciamo, comunque erano interessi paralleli, vicini, sì, bello, però poi alla fine ne valeva la pena farsi il mazzo per riuscire ad arrivare a fare quello che mi piaceva fare, per andare sul palco e fare quello che mi piace fare, cioè fare un lavoro in cui io mi diverto, che non è poco, è quando io esco di casa e vado a suonare e vado a performare su un palco, per me quella è la vacanza. Quando mi dicono ma le vacanze che mi frega, cioè no, questo è il succo della cosa, ecco, creare l'humus perché i ragazzi abbiano più possibile, cerchino e trovino possibilmente un interesse forte, una passione quando è possibile. Perché
la curiosità che è attaccata dal fatto che è facile avere informazioni, più facile di quanto non fosse per noi, evidentemente, che eravamo avvelenati per sapere cose, per leggere di qualcosa, per vedere qualcosa. Ecco, se resta accesa quella fiamma, c'è sempre speranza, qualsiasi siano i dispositivi che si hanno intorno.
Certo,
se resta accesa.
Certo.
La curiosità, poi, insieme alla passione.
E poi nessuno dice che questi i tablet, i smartphone eccetera siano da buttare.
Ma no,
bisogna imparare a utilizzarli.
Sono strumenti,
in
ecco, sì.
Esatto,
strumenti,
bravissimo.
Strumenti
sono semplicemente mezzi, esatto.
Né buoni né cattivi, e come tutti i mezzi non devi essere dominato dal mezzo, devi usare il mezzo che è nato per un utilizzo. Ah, ci siamo fatti vecchi, che saggezza, quest'ultima parte è una saggezza straordinaria.
Sì, sì.
Cercando però di non dire cose troppo da vecchi, così va col bene. Buon senso. E allora salutiamoci con una cosa che è molto giovanile, è giovanile perché è divertentissima, ce ne stanno tante di chicche del genere nel tuo repertorio. Ci salutiamo con la preghierina dell'infame. E tu
perché
però...
hai detto niente? È una cosa molto divertente.
Certo.
Dentro c'è anche Neri Marco Re che drammatizza la cosa, ma in realtà dice delle cose terribili.
Infatti, racconta a chi ci segue, introduci a chi ci segue.
Per me era scrivere la preghiera una persona bassa che fa di tutto per... non lo so, per fregare gli altri, una persona piccola, una persona mediocre, una persona cattiva, una persona frustrata, tutta questa palla di bruttezza, no? Dentro di sé. Come può pregare? Ecco, questa è la preghierina al contrario, preghierina dell'infame, dice proprio le cose esattamente al contrario. Perché a me, come sempre, piace, come dire, guardare, tutti guardano da una parte e a me piace sempre guardare dall'altra parte perché trovo che ci siano sempre più cose da dire. E quindi andava scritto anche questo, ecco.
Giustissimo, anche perché il messaggio di tutta la tua arte è sorprendiamoci, non smettiamo di sorprenderci in tutti i sensi, che tutto fa percorso di vita. Andrea Mirò, la tua generosità nello stare in nostra compagnia e nel regalarci queste perle musicali e questa splendida chiacchierata è una cosa che apprezziamo da morire. Ti ringraziamo di cuore e torniamo a scocciarti, sappilo.
Dai, va bene, ok, volentieri. Non sono rimasti tanti gli spazi dove poter parlare così a ruota libera, ecco.
Che bello, e allora qui hai sempre cittadinanza. A presto e in bocca al lupo per
ciao
tutto.
Ciao a tutti, grazie.
Dio delle battaglie, fa che il nemico sia sordo, legato, imbavagliato e cieco. Dio delle vittorie, Dio delle grandi cose dette, promesse e poi non mantenute. Dio della vergogna, Dio che il ricatto insegna, Dio che ha già tradito prima di avere amato. Portami ricchezze a fiumi, dammi più certezze facili, toglimi quel peso greve che la vita appoggia, fallo un po' più lieve. Non sopporto più la fatica di accettare tutto come viene e va. Ah no, io non sarò quello che si toglierà il cappello, ma tu dimmi cosa fare e lo farò. Dio della violenza, Dio del rancore che annoia la gente che grida e si dispera. Dio dell'egoismo, con la tua forza si gioca e si vince, sia tutto molto prima e meglio. La modestia uccide e la coscienza pure, non voglio sentire le solite paure.
Dicono che è bello dare,
ma lo è ancor di più ricevere. Toglimi la differenza tra bene e male, so che posso farne senza. Non sopporto più la fatica di accettare tutto come viene va. Non sarò io quello buono che domanderà perdono, ma tu dimmi cosa fare e lo farò. Dammi strategie speciali che il nemico non saprà. Prendi scuri i miei occhiali che sembri bianco cera,
l'anima che è nera. Non sopporto più la fatica di accettare tutto come viene va. Ah no, io non sarò quello che si toglierà il cappello, ma tu dimmi cosa fare, lo farò. Non sopporto più la fatica di accettare tutto come viene va. Non sarò io quello buono che domanderà perdono, ma tu dimmi cosa fare, lo farò.
Parlare di Cina non ha più i tratti esotici oppure intellettualoidi di 30 o 20 anni fa, perché ormai è chiaro a tutti che parliamo del nostro presente. Però ci capita di sentirne parlare da chi magari c'è stato una volta, anche tanti anni fa, ed è per questo che preferiamo sempre affidarci allo sguardo, alla testimonianza di chi in Cina ha vissuto a lungo in momenti diversi, l'ultimo per dire l'anno scorso. E quindi per questo con i libri di Simone Pieranni possiamo cercare di capire dove stia andando il gigante asiatico, che a differenza del nostro mondo è molto dinamico, arribollente, in continua trasformazione. Lo specchio americano, edito da Mondadori, è il suo ultimo libro. Io sono davvero felice di riaccoglierlo a questi microfoni. Simone, bentornato.
Grazie, grazie a te e a voi per l'invito, mi fa molto piacere.
Grazie a te per la disponibilità. Lo specchio americano è la messa a nudo di una asimmetria che dovrebbe essere preoccupante, forse non lo è abbastanza, Simone, perché ci spieghi come la Cina nell'ultimo mezzo secolo ci ha studiato in profondità, quasi con ossessione, mentre noi siamo rimasti a rimirare dei cliché, li abbiamo rimpastati e siamo rimasti con un complesso di superiorità diventato a dir poco inattuale.
Sì, è esattamente il punto di partenza, diciamo, del mio libro, che tra l'altro poi è stato confermato proprio, diciamo, in questi giorni, in queste settimane, perché dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping, secondo me è emersa ancora una volta questa totale mancanza di profondità nella nostra analisi cinese, anche nel momento in cui, insomma, la Cina non è più appunto un oggetto misterioso, no? È una potenza economica, tecnologica, che ormai compete con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti, su tutti i piani, su tutti i livelli, su ogni ambito. E io ho notato alcune cose, no? Faccio alcuni esempi. Rubio, che guarda attonito la grande sala del popolo, il soffitto della grande sala del popolo, mi riferisco a Marco Rubio, il segretario di Stato, sì, statunitense, che è uno dei più falchi dell'amministrazione americana, anche se ha un po' attenuato i toni perché sta cercando, diciamo, di andare un po' in scia di Trump senza probabilmente anche creare troppa distanza rispetto all'amministrazione, visto che poi lui si gioca anche probabilmente la prossima presidenza con Vance. Ecco, Rubio era la prima volta che andava in Cina, cioè non c'era mai stato, eppure è uno dei più feroci falchi anticinesi. Faccio un altro esempio: di recente la Ferrari ha presentato la sua nuova macchina, no, luce elettrica, e Montezemolo ha detto: queste cinesi non ce la copiano. Anche in questo caso magari voleva fare una battuta, ma una battuta mal più uscita da un punto di vista poi di quella che si presuppone la conoscenza di Montezemolo, che comunque rimane, come dire, un dirigente di un ceto comunque politico e imprenditoriale molto importante in Italia, che ancora pensa che i cinesi stiano a copiare. Sì, hanno copiato, ma ormai, come dire, innovano.
Poi sulle macchine elettriche, cosa, a maggior ragione.
Ma appunto, è chiaro che se 20 anni fa io vi avessi detto guardate che tra 20 anni comprerete una macchina elettrica cinese, mi avreste riso in faccia. Oggi è la realtà, così come se io dico che nel corso dei prossimi anni sempre più gente andrà a curarsi in Cina, è una cosa che magari oggi si sorride di questo, oppure si pensa che io sono invasato, ma in realtà sta già avvenendo, magari più da parte di asiatici o anche di nordamericani, perché noi comunque bene o male abbiamo per fortuna il sistema sanitario nazionale, ma non è tanto per dire che andrai a curarti in Cina perché qua non ti posso curare, ma perché la Cina sta diventando un centro d'eccellenza anche su questo, cioè un paese che è pieno di contraddizioni, ma che appunto ha preso di mira, come dire, gli Stati Uniti in quanto suo principale interlocutore oggi e prima suo principale punto di riferimento. Questa è una cosa che mi è stata confermata anche da tante persone che io cito all'interno del libro, con cui ho parlato l'anno scorso durante il mio periodo di permanenza a Pechino. Parlo di Ren Yi, parlo di Fred Gao, di Robert Hu, che sono tutti nuovi analisti, commentatori, che tra l'altro, come dire, mettendo in evidenza come la Cina abbia sempre guardato gli Stati Uniti principalmente per migliorare se stessa, mi hanno anche mostrato molti lati della Cina che io non conoscevo, come, oppure che avevo notato ma che non sapevo bene come mettere in evidenza. Ad esempio Ren Yi, come dire, mi ha messo di fronte anche molte similitudini tra cinesi e statunitensi a cui forse noi non pensiamo. Cioè pensiamo ad esempio che i cinesi siano naturalmente collettivisti, ma invece ad esempio ai cinesi piace molto l'individualismo statunitense, è piaciuto molto quell'individualismo statunitense del sogno americano. Ed in effetti, come dire, la cosa che emerge è questa, no? Cioè che poi anche loro hanno gli stereotipi su di noi, così come noi ce li abbiamo su di loro, ma a livello di classe politica, di intellettuali, di dirigenti, di imprenditori, e poi secondo me anche a livello proprio di conoscenza popolare, loro ci conoscono meglio di quanto noi conosciamo loro. E il libro prova a raccontare questa traiettoria di osservazione dei cinesi nei confronti degli Stati Uniti usando lo specchio come metafora, perché appunto in realtà la Cina guardava gli Stati Uniti per trovare principalmente se stessa, e oggi forse abbiamo uno specchio rovesciato, sembrano più essere gli Stati Uniti che cercano di vedere, diciamo, come in qualche modo adeguarsi anche alla nuova potenza cinese.
Scherzando ma non troppo, hai detto che il libro avrebbe potuto avere un altro titolo: Amore tossico. Perché?
Sì. Sì, perché la prima cosa che mi è venuta in mente mentre scrivevo, mi sembrava a un certo punto di scrivere una storia d'amore, praticamente, una storia d'amore però tossica, nel senso che è una storia nella quale, come dire, l'innamorato, cioè in questo caso la Cina, appunto, si innamora, è affascinato, fino al punto quasi da diventare, no, il proprio interlocutore sentimentale, per poi, come dire, esercitare su di esso un senso di rivalsa, un senso di vendetta, un senso anche oggi di superiorità, che quasi viene fatto pagare anche in maniera, come dire, almeno verbalmente in alcuni casi molto netta, no? Come quando Xi Jinping ha detto, insomma, che siamo pari, oppure quando ha mostrato a Trump, no, gli alberi centenari che lui vede ogni giorno, sottolineando come, insomma, lui vede tutti i giorni degli alberi che hanno più anni del paese di cui Trump è presidente. Quindi, insomma, mi è sembrato di parlare di una relazione sentimentale con dei tratti però appunto tossici. Ovviamente Mondadori non era d'accordo con questo titolo, quindi poi abbiamo dovuto pensarne un altro, però lo dico spesso perché secondo me identifica anche un po' bene anche lo stesso libro, no? Che ha una prima parte molto pop, perché parliamo di cultura di massa che arriva negli Stati Uniti, quindi parliamo di serie TV, di film, di prodotti dell'industria di massa statunitense, quindi fast food, Starbucks, la Coca-Cola. Ha una seconda parte nella quale...
con episodi, Simone, scusa l'interruzione, che abbiamo un po' dimenticato, ma negli anni Ottanta in Cina succedono cose grottesche, è un'invasione dirompente dal punto di vista culturale.
Sì, è dirompente perché io a un certo punto mentre scrivevo il libro ho detto, beh, qui qualcuno mi potrebbe dire, beh, ma anche noi siamo stati, no, in qualche modo sottoposti al soft power americano, all'American Dream, a Hollywood, però noi eravamo già inseriti in una società magari meno di quella americana, ma consumistica e sicuramente comunque capitalisti. Cioè eravamo magari un po' più bigotti, un po' meno, diciamo, americani, no? Tant'è che Vasco cantava "Non siamo mica gli americani", sì. Ma in Cina invece fu una rivoluzione, perché la Cina, quando guarda le serie TV americane all'inizio degli anni Ottanta, sono passati 6 o 7 anni dalla morte di Mao Zedong, il paese era completamente chiuso, sigillato all'esterno, non esistevano i mercati privati, non esistevano i programmi stranieri nella televisione nazionale cinese, tant'è che i passaggi internazionali della TV di Stato, quando appunto avviene questa apertura, sono quelli più seguiti, sono quelli più, come dire, aspettati, attesi anche dalla popolazione cinese, perché guardando una serie TV o anche delle notizie di cronaca statunitense, loro rimanevano colpiti dalle case, dai palazzi, dai grattacieli, dalle strade, e fu una scoperta, nel senso che non sapevano che esisteva quel mondo lì, e quindi ne furono anche ovviamente impressionati e affascinati.
Ecco, noi non siamo arrivati a sposarci al McDonald's, per dire
no,
cose
non siamo
che
arrivati
sono,
a sposarci al McDonald's,
che sono davvero esatto. Successe in Cina, però non è neanche successo da noi il passaggio successivo, quando muta questo soft power e dal sogno americano declinato alla cinese si passa in una fase intermedia di matrimonio di interesse.
Sì, hai detto una cosa che secondo me in effetti è molto importante, cioè è un po' come se la Cina si fosse quasi poi liberata, no?
Sì.
Da questo gioco di dipendenza sognante nei confronti degli Stati Uniti. Noi alla fine ci siamo rimasti sotto, se parlassimo di una relazione sentimentale diremmo
certo.
che ci siamo ancora sotto, non solo probabilmente in senso metaforico, nel senso che è vero, la Cina a un certo punto, i cinesi, diciamo, a un certo punto devono cambiare il loro sguardo sugli Stati Uniti, un po' anche, come dire, in modo coatto, no? Perché dopo il 1989 è il partito in qualche modo, no? È il sistema della propaganda del partito che dice attenzione, non dovete più guardare gli Stati Uniti per la cultura, per questi valori che non sono i nostri, che non ci appartengono, quindi basta parlare di democrazia, ma concentratevi invece su quello che io nel libro definisco il codice sorgente del capitalismo, no? Vi dovete arricchire, imparate dagli statunitensi come si mette in su il capitalismo, come si gestisce, e quindi appunto dalle serie TV si cominciano a importare più libri di management, si comincia a parlare di know-how, si comincia a parlare appunto di CEO e poi di venture capital, e i cinesi entrano in una nuova fase che in qualche modo è ancora accomunata con la nostra, no? Il problema è che poi questa fase qua porta a una fase di completa appunto sì, liberazione, comunque di non mi viene il termine adesso, ma comunque di realizzazione poi di una Cina che cerca in tutti i modi in realtà di differenziarsi dagli Stati Uniti fino a considerarsi pari o uguale. Noi quella fase lì non l'abbiamo vissuta, anche perché comunque insomma, a livello di paese Italia siamo più piccoli ovviamente della Cina, non possiamo avere quelle ambizioni, ma sicuramente a livello comunque, se vogliamo, di Unione Europea, noi da quella fase di dipendenza non ci siamo mai usciti.
Ecco,
i cinesi oggi ci sono ampiamente usciti.
A noi è mancato, Simone, evidentemente anche un casus belli, e non uso il termine a caso, piuttosto dirompente dal punto di vista proprio di psicologia collettiva, quel che succede all'ambasciata cinese a Belgrado nel 99, che scatena, come scrivi tu, la furia di un amante tradito, e praticamente da un impulso al nazionalismo cinese che riverbera fino a oggi.
Sì, è un seme che giace un po' sotto, in realtà, ancora un paio d'anni di una relazione che porta comunque la Cina all'ingresso del WTO. Ricordiamo che in quel momento il leader cinese Jiang Zemin, che è un grande amante tutto sommato delle relazioni aperte e benevole con gli Stati Uniti, tant'è che uno dei primi a telefonare a Bush dopo l'11 settembre. Però quell'attacco all'ambasciata di Belgrado, che gli Stati Uniti cercano di giustificare dicendo che era stato un errore dovuto a mappe obsolete, rimane una ferita molto profonda, che forse poi a un certo punto viene quasi sopita dallo stesso partito, che lascia sfogare le persone, ma poi in qualche modo li riporta all'ordine, perché non era ancora il momento, diciamo, probabilmente di sganciarsi totalmente, ma è sicuramente un atto, un gesto che ritorna poi periodicamente in tutta un'altra serie di momenti molto intensi. Guarda, anche l'ultimo incontro Trump Xi Jinping è stato per tutta una casualità di cose, il rinvio, perché doveva essere prima, comunque cadeva proprio vicino a quell'anniversario, e a sto giro i cinesi non hanno più di tanto sottolineato questo, anzi hanno più ricordato la diplomazia del ping pong eccetera, perché gli interessava che quell'incontro arrivasse a un risultato di 0-0, una de-escalation, ma in altri casi alla propinquarsi, diciamo, all'avvicinarsi di quella data, insomma, è un evento che viene ricordato ancora oggi, e viene ricordato proprio come un evento epocale, cioè come qualcosa che ha mutato la percezione, no, degli statunitensi, come dire, noi ci siamo fidati di voi e voi ci ammazzate nel sonno. Questa è la cosa anche che scrivo nel libro, ed è un momento, insomma, che rimane profondo nel sentimento dei cinesi che si sono interessati agli Stati Uniti. Qualcuno non è stato scalfito, perché oggi ancora comunque qualcuno continua ad avere quelle fasce nei confronti degli Stati Uniti, ma generalizzando un po', diciamo che quello è un momento che non ha dimenticato nessuno, è un momento nel quale nasce una diffidenza, la percezione che degli Stati Uniti non ci si può fidare.
Ecco, tu sottolinei un qualcosa che da cui non possiamo più prescindere, pensando alla Cina, ovvero l'elevazione anche ideologica e culturale di massa del marcare le differenze anche morali, se vogliamo chiamarle così, quelle sostanziate nei sette pericoli di Xi Jinping, il quale vive da ragazzo in Iowa a strettissimo contatto con tutto il soft power americano, ma anzi proprio per questo evidentemente è un teorico del marcare questa differenza, che oggi, specie per i più giovani, è un dato di fatto.
Sì, assolutamente. Xi Jinping va negli Stati Uniti nel 1985 per imparare, diciamo, dalle varie maiali con risultati più positivi di quelli che otteneva la provincia, dove era un funzionario. Qualche anno dopo, nell'89, Wang Kunin, che oggi è il numero 4 della nomenclatura cinese, va anche lui negli Stati Uniti e scrive questo libro, America Against America. Xi Jinping dorme nel sogno americano, Wang Kunin ne percepisce i rischi, e come dire, questo doppio viaggio è quello che poi probabilmente porta Xi Jinping a capire tante cose degli Stati Uniti, a elaborare nel tempo e anche in viaggi successivi un concetto secondo il quale, anche unito alle contingenza che si trova poi ad affrontare in Cina quando lui diventa il numero uno, cioè nel 2012, c'è la necessità di fare come gli Stati Uniti per quanto riguarda la spinta sull'innovazione tecnologica, ma bloccare completamente, chiudere completamente, diciamo, lo spazio a una specie di disordine sia del capitale, come dirà più volte, sia anche della società. Quindi tenere sotto stretto controllo da parte del partito questi processi tecnologici, perché quello che viene osservato negli Stati Uniti invece è, come dire, una progressione tecnologica altissima a cui corrisponde però un degrado morale dal punto di vista cinese molto alto. Ma questa
è il contratto sociale.
sì, questo scontro sono poi le due Americhe che secondo Van Hunin diciamo si contrappongono, ma possiamo tranquillamente dire che probabilmente questa è l'idea anche di Xi Jinping, e i due si ritrovano in quella che è considerata appunto la teoria del neo-autoritarismo, che è proprio come vediamo, com'è il modello della Cina di oggi, cioè una gestione molto controllata anche dell'impresa privata all'interno, come dire, di una di un controllo politico molto, molto tenace su tutto quello che accade, affinché diciamo nulla sfugga praticamente a quello che importa davvero, cioè la rinascita della nazione cinese.
Ecco, proprio perché il contratto sociale di oggi in Cina è un qualcosa, secondo te, che chiaramente nella testa di Xi Jinping, che si è anche autotolto il limite dei mandati, deve perpetrarsi, per i giovani è un qualcosa di stabile e di dato, o c'è possibilità che venga messo in discussione, per quello che hai osservato proprio camminando per Liu Tong?
Sì, questo è il motivo per cui adesso io tornerò a breve in Cina, ma solo per pochi giorni, perché andrò a presentare il libro, ma poi insomma sto cercando di organizzarmi per tornarci e starci un po', perché ritengo che questo sia un momento molto interessante, proprio perché quel patto sociale va rinnovato senza dubbio, o vanno trovati nuovi strumenti con i quali il Partito Comunista può parlare ai giovani, perché se è vero che c'è una parte dei giovani urbani scolarizzati, magari anche realizzati, che ha virato sul nazionalismo, che è anche un nazionalismo, come dire, un nazionalismo totale, nel senso sia nelle posizioni politiche sia anche nelle abitudini di consumo, no? In Cina si compra proprio più roba cinese, eccetera, c'è proprio un consumo patriottico, che è proprio un'espressione che viene utilizzata. Dall'altro però c'è una disoccupazione giovanile tra 16 e 24 anni, esclusi gli studenti, al 17%, quindi c'è anche comunque una fascia di giovani scontenta, fortemente preoccupata per il proprio futuro, che definisce il periodo che vive come il tempo spazzatura della storia. A me molti giovani mi hanno detto: viviamo peggio, siamo la prima generazione che vive peggio dei propri genitori, insomma, che è una frase che noi conosciamo benissimo,
è
esattamente il nostro mondo, no? Sì. E quindi insomma io credo che la scommessa del partito sia che il sistema di controllo, la scommessa sulle AI, sulle nuove forze produttive di qualità, come le chiama Xi Jinping, è quella che con il tempo tutto questo in qualche modo si risolverà, e nello stesso tempo appunto la scommessa è che questo non diventerà un problema veramente forte a livello sociale, però insomma è qualcosa che non si sa poi davvero se sarà così, nel senso che io non ho visto ovviamente barlumi di rivolta, però nello stesso tempo c'è un malcontento molto generalizzato, c'è un pessimismo che io non avevo mai trovato negli anni precedenti in Cina, e io credo che il partito, che ha una grande capacità di cogliere il polso della situazione, lo sappia, e quindi sono molto curioso di vedere come andrà, come dire, a occuparsi di questo tema. Per ora non sembra che lo stia facendo con grande costanza, ecco, mi sembra che si stia più indirizzando verso le solite ricette di investimenti, anche quelli sull'intelligenza artificiale e sulla robotica, mentre appunto queste minoranze comunque di giovani chiedono magari una ridistribuzione del reddito, più welfare, la possibilità di vivere diciamo bene come hanno vissuto magari i propri genitori, senza magari arricchirsi, ma senza avere neanche la paura diciamo di non poter stare in una grande città perché non ci si riescono a stare a causa degli stipendi precari o proprio dell'assenza di lavoro. Parliamo di un'assenza di lavoro che non è solo assenza di lavoro per il, diciamo, occupazioni per laureati d'élite, parliamo proprio di lavori anche nei servizi, perché comunque la bolla immobiliare ha devastato tutto l'indotto di quel settore. Il Covid ha fatto chiudere un sacco di aziende, quindi insomma è un rallentamento economico, che è vero che la Cina cresce tra il 4 e il 5, ora vedremo quale sarà poi il risultato di quest'anno, ma è un rallentamento che ormai dura da 10 anni, forse anche qualcosina in più, quindi comincia a farsi sentire. Non si può definire un paese in crisi, ma è un paese che ha delle preoccupazioni interne, che per le quali il partito io credo che abbia le sue preoccupazioni a sua volta. Bisogna vedere come pensano di risolverle. Ecco.
Un'ultimissima. Quando sostieni che la Cina non vuole sostituirsi agli Stati Uniti d'America, vai anche in contrasto con alcuni che dalle parti nostre dicono che è solo questione di tempo e il confronto da commerciale e tecnologico si sposterà addirittura sul campo?
Ah sì, nel senso che ovviamente questa è una mia percezione, opinione, una cosa che penso io, in realtà la dicono anche in tanti in Cina, nel senso che però sì, nel senso che la Cina principalmente pensa alla Cina, non ha ambizioni di fare da sceriffo o custode o come dire gestore delle problematiche internazionali. Se interviene in alcune problematiche internazionali lo fa principalmente per un proprio tornaconto molto materiale, economico, come ad esempio non so, tentare di sbloccare la situazione di Hormuz con molta moderazione, perché sennò l'inflazione è un problema per un paese che esporta, ma nello stesso tempo non ha completamente l'interesse a sganciare gli Stati Uniti da una palude geopolitica. Quindi, insomma, io credo che la Cina si concepisca come una potenza regionale asiatica e la leadership del partito abbia come principale obiettivo quello del benessere, della crescita e della sua diciamo tenuta e legittimità all'interno, e non abbia alcuna ambizione quindi di, come dire, mire extraterritoriali in nome di diventare un faro di un modello che stanno benissimo i cinesi, che è solo cinese, che non può essere applicato né esportato, diciamo, in nessun altro paese.
Aspettiamo il prossimo viaggio e il prossimo libro, Simone.
Grazie, grazie a voi.
Grazie di essere stato con noi, a Simone Pieranni, che per Mondadori ha scritto Lo specchio americano e anche questa volta è riuscito a rischiararci dalla prospettiva proprio dell'ex celeste impero questo attore così importante nella quotidianità e nel futuro prossimo e chissà magari anche a lungo termine di tutti noi.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Thank you.
microphone and says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans.
E siamo andati a chiudere, carissime e carissimi, con un brano non a caso, un brano più che famoso, più che amato, questi sultanoni dello swing, eh? I vecchi Dire Straits. Perché? Perché esattamente il 9 giugno di 48 anni fa, del 1978, usciva proprio l'album d'esordio dei Dire Straits, album omonimo, e lo stesso giorno partiva la loro prima tournée. Ne hanno fatta di strada questi simpatici guasconi, del rock and roll. Ed è stato il modo con cui abbiamo voluto chiudere un pomeriggio molto lungo, molto vario, in cui vi abbiamo tenuto compagnia, spero, mi auguro davvero di cuore, nella maniera migliore di tutte, con tantissimi argomenti, tantissime voci. Questo grazie al supporto in regia di Pino Max e di Alessio Germini. Noi ce l'abbiamo messa tutta e continueremo a stare con voi. Le dirette tornano domattina. Nel frattempo c'è tutto il resto della nostra programmazione. Grazie per stare sempre al nostro fianco e noi siamo qui proprio per voi. A domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.